Giorno 5. Chiudere la negoziazione. Al termine di una negoziazione arriva il momento di chiudere. Che si tratti di un contratto o di un appuntamento con una persona che ti piace, la regola è sempre la stessa. La mia esperienza mi porta a dire che molti venditori hanno paura di chiudere, non sanno come farlo. Al termine della trattativa, la controparte pone la fatidica domanda: quanto costa? A quel punto si impone una risposta e il negoziatore pauroso risponde con fare tentennante: costerebbe? Nel farlo adotta un'inflessione di voce che noterebbe chiunque, anche chi non è esperto di comunicazione. Già soltanto il modo verbale che utilizza, ossia costerebbe, quindi il condizionale, invece di costa, presente indicativo, è un indice della sua incertezza. Cosa trasmette con questo atteggiamento? Confusione, perché il cliente l'ha sentito sino a quel momento magnificare il suo prodotto. Ora vede che ha così tanta difficoltà a dichiararne il prezzo e si chiede il perché. Questo dipende dalle convinzioni che ognuno ha su se stesso o sul proprio prodotto. Infatti, se sei convinto del valore del tuo prodotto, sarai netto nel dirne il prezzo, lo farai con voce ferma e guardando negli occhi la tua controparte. Io, al momento di chiudere una trattativa, non ho paura né inflessioni nella voce, specie in caso stia vendendo consulenze per il coaching che costano 2.000 euro per una sessione. So che quello è il valore del mio prodotto e lo dico senza paura. Sono più d'una le tecniche che ci vengono in aiuto in questo settore. Tra le altre ti segnalo le domande nascoste e i presupposti, di cui ti parlerò tra poco. L'idea è che dobbiamo indurre uno stato d'animo nell'altra persona, far nascere in lei delle emozioni. Si tratta, come ti ho detto, del fattore K. Le sensazioni sono quelle che ti fanno decidere se vale la pena di comprare o meno qualcosa. Richard Bandler ci descrive, in un suo testo, una delle vendite più veloci della storia, attuata da un suo amico agente immobiliare. Questi, giunto davanti all'uscio della casa da vendere, con la coppia di probabili acquirenti, inserì la chiave nella toppa e fece per aprire la porta d'ingresso, che stridette vistosamente. La signora lo notò, la chiuse e la riaprì nuovamente per risentire lo scricchiolio. L'agente, in serio imbarazzo, tentò di giustificarsi dicendo che sarebbe stata prontamente accomodata, ma la signora lo bloccò a metà frase dicendo: «Che meraviglia, lo stesso scricchiolio della porta di casa mia! Voglio questa casa!» Certo, si è trattato di un vero e proprio colpo di fortuna, però ritorniamo sempre al discorso che si devono far nascere delle sensazioni nei clienti per spingerli all'acquisto. Anch'io, dovendo vendere casa mia, seguivo ogni parola dell'agente immobiliare per rendermi conto se fossi o meno in grado di toccare quelle corde interiori del cliente che sapevo essere efficaci ai fini dell'acquisto. Poi ci mettevo del mio, tentando di far già sentire il possibile acquirente come fosse a casa sua. Gli chiedevo: «Hai figli?» «Sì, bene. Potresti sistemarli qui, vedi com'è spaziosa e ben soleggiata questa stanza?» Mi interessava trasmettergli sensazioni più che dati tecnici che certo aveva già avuto modo di leggere nell'annuncio. Di un corso è sicuramente importante conoscere il calendario e il programma, ma sono i benefici che può portare, quello che può dare in termini di miglioramento della qualità della vita, ad interessare massimamente il cliente. Ti piacerebbe star bene? Ti piacerebbe poter portare a termine la tua trattativa e guadagnare un sacco di soldi? Ti piacerebbe poter cambiare lavoro e diventare indipendente? Ti piacerebbe essere libero? Queste sono domande in grado di evocare sensazioni. Segreto numero 47. Per chiudere una trattativa è importante rievocare sensazioni positive con strategie appropriate e voce ferma e sicura. Hai a disposizione diverse strategie per arrivare al fattore K del cliente. Due di queste consistono nel porre domande nascoste ed inserire uno o più presupposti nel tuo discorso. Attraverso una domanda nascosta riesci ad arrivare all'informazione che desideri ottenere, senza correre il rischio di apparire eccessivamente invasivo. Quindi il venditore scaltro, al momento di chiudere, non dirà: «Allora, vuoi o no comprare il mio prodotto?» Piuttosto: «Mi chiedevo se può piacerti il mio prodotto, se hai intenzione di comprarlo oggi o vuoi rimandare a domani». Non poni una domanda diretta, la nascondi all'interno di espressioni linguistiche come «mi chiedevo se», «non so se», che ti permettono di chiudere senza imbarazzo. Noterai che il non verbale del cliente già ti fornisce una prima risposta affermativa, che probabilmente sarà seguita da un'accettazione verbale. Il lavoro del venditore è ancora più agile se utilizziamo un presupposto. Ad esempio, ad un negoziante io non chiedo mai «può praticarmi uno sconto?», perché una domanda del genere presuppone un sì o un no, ma chiedo «quanto sconto può praticarmi su questa merce?». L'intelligenza sta poi nel saper combinare abilmente domande nascoste e presupposti a chiedere. Non so se può farmi più o meno del 20% di sconto su questa merce. Questo mette l'interlocutore in una condizione psicologica tale da avere imbarazzo a dire un no. Se ti chiedo, quanto tempo pensi di impiegare per imparare le strategie di vendita e negoziazione? Qualsiasi cosa tu mi risponda, io saprò che hai comunque accettato il presupposto che le imparerai. Se ti avessi chiesto, pensi di riuscire ad imparare le strategie di negoziazione e vendita? Avresti potuto rispondermi con un sì come con un no. Segreto numero 48. La PNL ti propone varie strategie utili per arrivare al K del cliente. Due tra le più efficaci consistono nel porre domande nascoste ed inserire uno o più presupposti all'interno della frase. Se poi vuoi indirizzare la tua controparte verso una data a preferenza, lo puoi fare intimbrando maggiormente con la voce sull'opzione che ti interessa e facendo vari cenni di assenso con le mani o la testa. Si tratta di ancoraggi verbali. Ad esempio, se chiedi «preferisci uscire la mattina o il pomeriggio?» e sulla seconda opzione calchi con il tono di voce e magari fai anche segno di assentire con la testa, in sostanza suggerisci una risposta. È chiaro che se mi trovo in chiusura di trattativa e pongo il presupposto «preferisce pagare in contanti o in assegno?» non adotterò ancoraggi verbali perché, a ben vedere, non mi interessa il modo di pagamento quanto l'essere pagato. Segreto numero 49. Gli ancoraggi verbali consistono, ad esempio, nel timbrare maggiormente la voce sull'opzione che ti interessa, facendo vari cenni di assenso con le mani e con la testa. Ti possono essere utili quindi per indirizzare la tua controparte in negoziazione verso una tua determinata preferenza. Vediamo un altro divertente strumento di chiusura, la distorsione temporale. Questa ha a che fare con il tempo dei verbi che vengono utilizzati in una frase. Se dico ad esempio «domani ti rendi conto di quanto il mio prodotto ti abbia cambiato la vita e se starai bene sarà grazie a quanto è stato bello vivere questa esperienza». Mi rendo conto che non è una frase grammaticalmente corretta, ma molto efficace ai fini persuasivi. Studiamola nei particolari. Nella prima parte, «domani ti rendi conto», ho impostato una distorsione temporale semplice, utilizzando il presente per parlare del futuro, perché, da un punto di vista di immagini mentali, rende più vicina e concreta l'azione oggetto della frase. È come riviverla già ora, si tratta di una forma di presupposizione. Nella seconda parte, «se stai bene domani è perché è stato molto bello vivere questa esperienza», ho impostato una distorsione temporale doppia, poiché parlo del presente con un verbo al passato. È come suggerirti che siamo stati bene, anche se in effetti stiamo ancora vivendo questa situazione. Segreto numero 50. Le distorsioni temporali, semplice e complessa, sono strumenti di chiusura che sfruttano un particolare uso dei tempi verbali. Tutto questo può servire anche a gestire il post vendita, a creare una sorta di suggestione affinché il cliente che ha acquistato il nostro prodotto resti soddisfatto nel tempo. Non è detto che accada realmente, però se glielo dico, lo focalizzo su questo aspetto. Troviamo altre suggestioni di questo genere in una frase come «se accetta questo prezzo oggi è perché si rende conto che in passato ha già fatto altri affari di questo tipo». In sostanza puoi creare qualsiasi cosa in base agli obiettivi che hai, fai in modo che il cliente abbia, del tuo prodotto, l'idea che vuoi. A me è capitato tempo fa di acquistare un abito estivo in un negozio del centro. La commessa, bravissima, mi ha consigliato di tornare per la collezione invernale perché certamente avrei trovato altri abiti altrettanto belli e adatti a me da scegliere. Sia come sia, nel momento in cui ho avuto di nuovo bisogno di un abito, è a lei che ho pensato e sono tornato a comprare nel suo negozio. Mi aveva suggestionato positivamente. Indurre qualcuno verso il tuo prodotto non costa nulla e spesso rende il cliente molto più soddisfatto. L'importante è che tu abbia un prodotto che davvero ritieni buono e che tu sappia proporlo in modo che la gente ti faccia pubblicità e ti ricordi con fiducia e gratitudine nel tempo. Un'ultima suggestione che puoi dare ai tuoi clienti consiste nel prepararli a gestire le obiezioni altrui che potrebbero mandare a monte la tua vendita. Ricordi? Un tempo si vedevano in giro i venditori di pentole, che ora lavorano in televisione, venivano formati appunto ad anticipare le obiezioni altrui. Si recavano dalla cliente per mostrare la batteria di pentole, riuscivano a convincerla dell'ottimo rapporto qualità-prezzo e a concludere la vendita. Poi passavano alla suggestione e le raccomandavano: quando tornerà suo marito, ti dirà che queste pentole non valgono molto e non vale la pena tenerle. Non permetterglielo. Fagli capire che comunque le hai pagate poco per il valore che hanno. Sono d'acciaio e quindi durano molto. E così via. Con questo discorso preparavano la cliente all'obiezione che il marito le avrebbe sicuramente fatto tornando a casa. Per lo stesso principio, Anthony Robbins passa parecchie ore dell'ultimo giorno di corso a raccomandare ai suoi allievi: quando tornerete a casa i vostri parenti vi guarderanno male, tanto più se direte di aver camminato sui carboni ardenti, di aver trascorso 3 giorni esaltanti e quanto la vita sia bella. Vi allontaneranno perché avranno paura di vedervi cambiati e di perdervi e tenteranno di smontarvi. Robbins prepara i suoi allievi all'impatto che avranno con i parenti al ritorno a casa perché ne conosce perfettamente la reazione. Consiglia loro di dire, con molta calma e senza accenti di entusiasmo, che si sono trovati bene, ma che sono contenti di essere di nuovo in famiglia. Starà poi ad ognuno dar prova della propria maturità, della propria crescita interiore. Sa che molti considerano la PNL un modo per manipolare le persone. In realtà è l'esatto contrario. Si tratta di un approccio di massimo rispetto e comprensione nei confronti del prossimo. A questo punto esercitati a provare queste ultime tecniche. Scrivi una serie di suggestioni e confrontati con un compagno. In coppia si lavora meglio che non da soli. Hai una decina di minuti per completare l'esercizio. Sappi che queste suggestioni non sono tanto importanti per la loro struttura particolare quanto per l'effetto che riescono a sortire. Permettono di superare l'ansia da chiusura che blocca il venditore, la timidezza che impedisce di chiedere un appuntamento alla persona che piace, e così via. Segreto numero 51. Con la strategia delle obiezioni altrui prepari il tuo cliente a resistere ad eventuali obiezioni di terze persone che potrebbero mandare a monte la tua negoziazione. La PNL si occupa di ciò che trasmettiamo a livello di comunicazione non verbale. Lo abbiamo visto nel caso dei pattern di prezzo, cioè quegli schemi di prezzo utilizzati nella negoziazione che consentono di veicolare con successo l'emotività del cliente, il suo fattore K, per concludere con successo la vendita. In una negoziazione quello che mi interessa è far sì che, una volta conclusa la trattativa, la controparte sia convinta della bontà dell'esito e per questo sia disposta a concedermi ciò che voglio. Un altro grande lavoro da fare, in certi casi, riguarda le convinzioni, sia le tue che quelle della persona con cui ti interessa negoziare. Chi sei? Cosa pensi di te? Cosa pensi di un eventuale partner, di un eventuale cliente? Come vedi un rapporto di vendita? Sono tutte convinzioni che riguardano te e gli altri. Più avanti lavoreremo anche sulle convinzioni della tua controparte e lo faremo attraverso i giochi di prestigio verbale, strategie linguistiche scoperte da Robert Dales, modellando i più grandi personaggi storici che funzionano con grande efficacia proprio perché sono state ricalcate da persone di successo. Ciò che faremo adesso è cercare di capire meglio il meccanismo delle convinzioni, un argomento che tratto anche nel corso di motivazione. È un passo fondamentale per capire su cosa stiamo lavorando. Pensa ad uno schema. Abbiamo un rettangolo con all'interno credenze, con una freccia collegato ad un altro rettangolo a destra, con la dicitura risorse, collegato attraverso ad una freccia, con un altro rettangolo in basso che contiene azioni, collegato a sua volta ad un altro rettangolo verso sinistra con risultati, il quale a sua volta è collegato con il primo dei rettangoli, credenze, sempre per mezzo di una freccia. È di grandissima importanza, rappresenta questo schema il cosiddetto ciclo del successo, ma attenzione, perché questo stesso schema potrebbe trasformarsi anche nel ciclo dell'insuccesso. Si parte da una convinzione che ti appartiene e che può essere positiva o negativa, potenziante o limitante. La tua convinzione, in poche parole, può aiutarti ad ottenere dei risultati o bloccarti. Io, ad esempio, potrei avere la convinzione potenziante di essere un ottimo trainer, quindi mi preparerò con scrupolo al corso e arriverò in aula in uno stato molto positivo. Mi sentirò forte, accederò con facilità ed efficacia alle mie risorse e sarò appassionato e comunicativo. Se qualcosa non sarà chiaro, mi assumerò la responsabilità della mancata comunicazione efficace nel punto dubbio e rispiegherò con altrettanta passione. Tu capirai tutto, sarai molto soddisfatto e me lo comunicherai dicendomi: «Bravo, sei un ottimo trainer». E la mia convinzione verrà confermata dai risultati ottenuti. È chiaro questo meccanismo? Secondo la teoria del ciclo del successo, più una convinzione potenziante viene confermata dai risultati, quindi, per rifarmi all'esempio, più mi convinco di essere un ottimo trainer, più avrò risorse positive cui accedere ed otterrò risultati sempre migliori. È un circolo virtuoso. Che succede se invece non sono granché convinto delle mie risorse e delle mie capacità? Magari mi sono anche preparato bene, ho studiato, ho letto tanti libri, però sono comunque convinto di non essere un grande trainer. Come mi sentirò a livello di risorse? Sarò incerto e ansioso, avrò paura di entrare in aula e affrontare un pubblico perché non mi sento un grande trainer. Se arrivo in aula dicendo «Oggi parlerò di questo, spero che lo capirai, forse, e cercherò di essere più chiaro possibile», cosa trasmetterò? La mia convinzione limitante. E che risultati avrò? Che tu dirai «Sì, ci ha detto cose belle, anche se non troppo congruenti con il tuo atteggiamento generale». Il risultato sarà che, certo, non verrai a farmi i complimenti e che magari sui moduli di valutazione scriverai qualche critica. Alla fine dirò, vedi, avevo ragione, non sono un buon trainer, i risultati me lo confermano. È la stessa esperienza che te lo conferma, neanche a dire che si tratta di altrui convinzioni. Ma sai qual è la verità? Che è un'esperienza che ti sei creato da solo. A seconda del fatto che la tua convinzione sia potenziante o limitante, cambia tutto il resto. Sia che tu pensi di essere un buon trainer, sia che non lo pensi. Avrai comunque ragione, ti verrà comunque confermato dall'esperienza. Questo ci dice che la verità è che io non so se sono davvero un buon trainer, so però che mi sono preparato e che voglio dare il massimo. A parità di preparazione e di mie capacità nel saper insegnare, se io ho la convinzione potenziante di essere un buon trainer, otterrò dei grandi risultati. Se io ho la convinzione limitante di non esserlo, boicotterò i miei risultati. Quindi, dietro la convinzione, non c'è una questione di verità assoluta, perché non si può stabilire a priori se sono o meno un buon trainer. Non ci sono dei canoni, dei parametri, non c'è nulla di oggettivo. Sarà poi l'allievo, con la sua soggettività, che dirà «Sì, mi è piaciuto», «Sì, fa il caso mio», «Sì, seguirò altri corsi», mentre io, con la mia, dirò «Sì, ho dato il massimo, mi pare abbiano capito e siano soddisfatti, quindi sono soddisfatto anch'io». Segreto numero 52. Secondo la teoria del ciclo del successo, più una tua convinzione potenziante viene confermata dai risultati, più ti convinci di essere bravo in ciò che fai, più potrai accedere a risorse positive che ti permetteranno di arrivare a risultati sempre migliori. Invece, il ciclo dell'insuccesso lavora al contrario e a fronte di una tua convinzione limitante avrai risultati sempre più deludenti. Quindi le convinzioni, dal punto di vista della PNL, non vengono più misurate con il parametro della verità. Una convinzione non è vera o falsa, è potenziante o limitante, è efficace o non efficace, ti aiuta o ti blocca. Questo vale per tutte le convinzioni, la maggior parte delle quali però si perpetuano proprio perché sorrette da una convinzione stessa, quindi si crea un circolo vizioso. Ti faccio un esempio concreto. Anni fa mi capitava di andare in discoteca con un mio amico. Ci sedevamo al bancone e poteva succedere che una ragazza ci guardasse e magari accennasse un sorriso. Ora, mentre io pensavo, «Oh, ma quella ci sta guardando, secondo me è interessata a uno di noi», lui replicava, «Ma che? Seppure quella mi ha guardato, ha visto quanto sono brutto e magari sta anche ridendo di me. Qual è la verità, la mia o la sua?» Tutte e due o nessuna delle due. Può darsi che la ragazza si fosse girata a guardare un ragazzo alle nostre spalle. So però che la mia convinzione potenziante mi faceva vedere le cose in un dato modo, la sua, limitante, in un modo completamente opposto. Secondo te, se avessimo fatto un tentativo di seduzione, chi dei due sarebbe riuscito nell'intento? Probabilmente io, perché l'avrei approcciata in modo più sicuro, pensando «guarda questa qui, neanche sono entrato e già le piaccio», con un'alta probabilità di successo. Lui, credo, non ci avrebbe neanche provato perché pensava «che mi presento a fare? Tanto il risultato negativo è scontato». Era in uno stato emotivo talmente basso da non provare neanche a proporsi. Il risultato sarebbe comunque stato negativo e lui si sarebbe sentito realmente brutto, convincendosene ancora di più. Le cose vanno così. Come dicevo prima, spesso le esperienze che facciamo si basano su convinzioni che, a loro volta, sono condizionate dalle esperienze. In questo modo non c'è possibilità di uscirne. È un cane che si morde la coda. Se sono convinto che il mio esame andrà male, vedrò passare per un milione di volte nella mia mente le immagini del mio esame che va male e alla fine, quando lo sosterrò, davvero il risultato sarà deludente. Accadrà perché per un milione di volte ho programmato il mio cervello a riuscire male in quella prova. Il meccanismo è sempre lo stesso, nulla di nuovo. Pensa ad un venditore convinto della propria capacità e della bontà del proprio prodotto. Viene da te e ti chiede «Vuoi il mio prodotto?» Tu magari rispondi di no, perché non ti interessa. Va da un'altra persona e riceve un altro no. Prova con una terza persona e anche questa dice di no. Infine, a comprare il prodotto è la quarta persona che interpella. Questo venditore pensa «Lo vedi? Alla fine un sì l'ho strappato, quindi sono comunque un buon venditore». Il venditore che non pensa di essere in grado di fare egregiamente questo lavoro viene da te e ti chiede «Vorresti il mio prodotto? Non è un granché, però forse lo vuoi». Anche in questo caso i primi tre clienti dicono no, ma al quarto riesce a vendere, così pensa: vabbè, mi ha detto di sì, ma per arrivare a questo sì ho ricevuto tre no, quindi sono comunque un pessimo venditore. Probabilmente se chiedessi ad una quinta persona mi direbbe di no, poi se davvero chiede ad una quinta persona e questa dice no, vede confermata la sua convinzione e pensa: ecco, un altro no, questo conferma la mia incapacità a vendere, sono proprio scarso. Quindi, anche a parità di risultati, andiamo comunque a confermare le convinzioni che abbiamo già in mente o che ci hanno inculcato. Attenzione, perciò, a non passare convinzioni negative ad altre persone e in special modo a dei bambini. Quando lo spiego agli insegnanti, paiono cadere dalle nuvole. Invece, è la cosa più importante che dovrebbero conoscere. Se tu dai un'etichetta ad un bambino dicendogli «tu non sei portato per la matematica», sai cosa succede? Che utilizzerà al contrario il ciclo del successo e dirà fra sé e sé: «beh, non sono portato per la matematica». Risorse. «Non faccio i compiti di matematica, non mi impegno, non mi sforzo». Azioni. E il risultato è che vado male. Io ero bravo in matematica, peccato che probabilmente lo ero perché me l'avevano messo in testa e quindi sfruttavo inconsapevolmente a mio vantaggio il ciclo del successo. Beh, sono portato, è la mia materia, risorse, faccio tutti gli esercizi in un attimo, azioni, risultati ottimi e convinzione sempre più forte. Quindi, quali sono le migliori convinzioni per chi fa negoziazione, per chi fa vendita e in genere per chi vuole avere buoni rapporti comunicativi? Le potenzianti. Ad esempio, la mia convinzione di essere un buon trainer è potenziante perché mi porta ad aprire le mie capacità e dare di più ai miei allievi. Bandler, in Persuasion Engineering, parla delle convinzioni dei venditori eccellenti. Secondo i suoi rilievi, il venditore eccellente deve avere ottime convinzioni su se stesso. Io sono un buon venditore, posso vendere a chiunque, sul suo prodotto, il mio prodotto è il migliore, sui suoi clienti, tutti i clienti vogliono il mio prodotto. I venditori che hanno davvero queste convinzioni vendono moltissima merce con altissime percentuali di chiusura. Questo è il lavoro di modellamento effettuato da Bandler sulla vendita e sulle convinzioni in particolare. Segreto numero 53. Le convinzioni in PNL non vengono più misurate col parametro della verità. Una convinzione non è vera o falsa, ma potenziante o limitante, quindi efficace o non efficace. All'inizio di questo corso ti ho fatto scrivere le tue convinzioni. È importante perché ci si rende consapevoli, a volte, che alcune di esse sono limitanti. È bene esserne consapevoli perché se non le modifichiamo rischiamo di attirarci l'insuccesso. Se abbiamo convinzioni troppo limitanti, ci limiteranno. Ad esempio, nel momento in cui ho deciso di essere trainer, non potevo più convivere con la mia convinzione di essere timido, quindi l'ho dovuta smontare, l'ho dovuta eliminare dalla mia vita. A questo scopo, Anthony Robbins propone un modo molto interessante e chi è stato ai suoi corsi lo conosce bene. Per un'ora ti fa pensare a tutto il male che quella convinzione limitante ti ha fatto da quando eri un bambino a quel giorno e ti dice: immagina i danni che ha fatto per i primi 5 anni, i seguenti 5 anni e poi ancora dopo altri 5 anni. Quanto male ti ha fatto dalla tua nascita, quante amicizie hai perso a causa di quella convinzione, quanti amori falliti, quanta sofferenza, quanto dolore. E ancora oggi i danni si ripercuotono sui tuoi figli e potrebbe continuare a danneggiarti nel futuro. Tutto questo per un'ora reale di orologio durante la quale 10.000 persone piangono, urlano e stanno male. Puoi essere bravo quanto vuoi a gestire il tuo stato, ma tra le urla e il pianto di altre 10.000 persone non puoi far altro che piangere. Così come contornarsi di allegria dà allegria ed energia, contornarsi di dolore dà dolore e ti fa sentire depresso. Robbins passa un'ora del suo tempo ad associare dolore alla vecchia convinzione limitante dei suoi allievi e poi ne passa un'altra ad associare piacere alla nuova convinzione potenziante che andrà a sostituire quella vecchia. Per cui nella prima ora ti suggestiona negativamente tanto da farti scoppiare e dire: «Sì, voglio cambiare assolutamente, non voglio più sapere nulla della vecchia convinzione». Nella seconda ora ti suggestiona positivamente, portandoti a pensare come potrà essere bello il tuo presente, come avrebbe potuto essere bello il tuo passato e a come sarà ancor più bello il tuo futuro con la nuova convinzione potenziante. Ti farà pensare a come sarà la tua vita tra un anno, 5 anni, 10 anni, quali saranno le ripercussioni positive del cambio di convinzione anche sui tuoi familiari e figli, e così via. In questo modo crea associazioni, dolore e piacere, molto forti e assai efficaci. il rischio del corso di Robbins è di creare dipendenza nei suoi confronti, perché i risultati sono talmente strabilianti che non appena i suoi allievi si scontrano con nuove convinzioni limitanti, sentono il bisogno di tornare da lui senza neanche provare a scardinarle da soli. La cosa migliore, invece, è imparare le strategie che sono alla base delle proprie convinzioni e smontarle da soli, senza dover ogni volta andare a Londra a pagare un sacco di soldi. In questo modo si dipende da una persona che al massimo puoi vedere una volta l'anno. Segreto numero 54. Per scardinare una convinzione limitante e sostituirla con una potenziante, occorre associare molto dolore alla vecchia convinzione e piacere alla nuova. Le convinzioni sono molto importanti. Pensa che negli anni 50 c'era un corridore tale Roger Bannister che aveva come obiettivo di correre il miglio in un tempo inferiore ai 4 minuti. In America non era mai accaduto e l'impresa era ritenuta impossibile. Anche i medici sostenevano che il cuore non avrebbe retto una simile prova. Roger Bannister decise di sfidare questa convinzione e si allenò duramente finché non riuscì a superare il limite e a battere il record. Nel giro di pochissimo tempo altri 20-30-300 atleti superarono lo stesso record, infrangendo una convinzione che tale si dimostrò proprio grazie a Bannister. Pensa quanto era potente questa convinzione, tanto che fino a poco tempo prima aveva limitato le potenzialità fisiche e umane degli atleti di tutto il mondo. Con la potenza delle convinzioni, Hitler ha coinvolto un'intera nazione nella sua idea della razza superiore e nello sterminio degli ebrei. Tutt'oggi, se senti parlare gli ex gerarchi nazisti, candidamente ammettono di aver pensato che fosse assolutamente giusto comportarsi così, che quella fosse la verità. Per loro era la realtà ed Hitler era riuscito a convincerli di tutto questo. Le convinzioni possono cambiare non solo il destino di un uomo, ma anche il destino di intere nazioni, di intere popolazioni. Ad esempio, chissà quali sono le convinzioni che gli americani hanno sugli iracheni, che gli iracheni hanno sugli americani. Scoppiano guerre per colpa delle convinzioni. Quindi è bene essere consapevoli delle nostre convinzioni se vogliamo comunicare bene con gli altri. Stare bene con noi stessi, sedurre o vendere. Qualunque cosa vogliamo fare, dobbiamo tenere in alta considerazione le nostre convinzioni. Riepilogo del giorno 5. Segreto numero 47. Per chiudere una trattativa è importante rievocare sensazioni positive con strategie appropriate e voce ferma e sicura. Segreto numero 48. La PNL ti propone varie strategie utili per arrivare al capo del cliente. Due tra le più efficaci consistono nel porre domande nascoste ed inserire uno o più presupposti all'interno della frase. Segreto numero 49. Gli ancoraggi verbali consistono, ad esempio, nel timbrare maggiormente la voce sull'opzione che ti interessa, facendo vari cenni di assenso con le mani e con la testa. Ti possono essere utili, quindi, per indirizzare la tua controparte in negoziazione verso una tua determinata preferenza. Segreto numero 50. Le distorsioni temporali, semplice e complessa, sono strumenti di chiusura che sfruttano un particolare uso dei tempi verbali. Segreto numero 51. Con la strategia delle obiezioni altrui, prepari il tuo cliente a resistere ad eventuali obiezioni di terze persone che potrebbero mandare a monte la tua negoziazione. Segreto numero 52. Secondo la teoria del ciclo del successo, più una tua convinzione potenziante viene confermata dai risultati, più ti convinci di essere bravo in ciò che fai, più potrai accedere a risorse positive che ti permetteranno di arrivare a risultati sempre migliori. Invece, il ciclo dell'insuccesso lavora al contrario e a fronte di una tua convinzione limitante avrai risultati sempre più deludenti. Segreto numero 53. Le convinzioni in PNL non vengono più misurate col parametro della verità. Una convinzione non è vera o falsa, ma potenziante o limitante, quindi efficace o non efficace. Segreto numero 54. Per scardinare una convinzione limitante e sostituirla con una potenziante, occorre associare molto dolore alla vecchia convinzione e piacere alla nuova.